C'è una vaga idea di Patrick Bateman. Una sorta di astrazione. In realtà non sono io, ma una pura entità, qualcosa di illusorio. Anche se so mascherare la freddezza del mio sguardo, e tu puoi stringermi la mano e sentire la mia carne contro la tua, e magari perfino arrivare a credere che i nostri stili di vita sono probabilmente comparabili. La verità è che io non sono lì.
Ciao a tutti e bentornati a Supposte di Cinema. Io sono Luca.
E io chi so? Ah, io sono Frankie.
Sei proprio Frankie. E siamo arrivati alla terza puntata
Incredibile.
Sì, al terzo appuntamento, dai, non ci abbiamo preso gusto, dai, ecco. Ci sta a piacere.
E quindi oggi, anzi, parentesi, non l'abbiamo mai ringraziata. C'è una persona che ci ha fatto l'headliner, cioè il loghetto per il podcast.
La ringraziamo perché ci piace tanto, perché è bellissimo. E
quindi Andy ormai. Florentin.
Grazie Andy. Questa è per te. Questa puntata la dedichiamo a te. Mi sembra il minimo.
Ci sta.
Mi sembra il minimo. Quindi, questa volta riprendiamo le fila del discorso Reaganomics-Yuppismo, che abbiamo fatto l'ultima volta.
Ci sta.
E di che parliamo, quindi?
E quindi parliamo di American Psycho.
Detto proprio, pronunciato bene, American Psycho, quindi ci sei impegnato. E quindi dai, comincia tu, raccontaci un po' la trama intanto.
Allora,
la genesi, di quando è il film?
Allora, il film è stato girato nel 2000 e si basa sull'omonimo libro di Bret Easton Ellis del 1991. Il film è stato diretto da una donna, Mary Herron, e praticamente tratta di questo yuppie Patrick Bateman. La storia è ambientata a New York nel 1987 e lui è, appunto, è uno yuppie in carriera che lavora nella società, una mega società del padre, ma la cosa divertente è che lui non si vede una volta
Mai.
Che faccia qualcosa. Una volta c'ha le cuffiette nelle orecchie, una volta, che ne so, disegna, fa sempre cazzate.
Vabbè, giustamente, figlio di papà.
E niente, praticamente lui passa la sua giornata, inizia la sua giornata con una serie di rituali, di gesti rituali che riguardano la cura del corpo, l'esercizio fisico, e da subito capiamo, insomma, che è un personaggio super egocentrico. E la sua vita durante il giorno continua da ristoranti, locali notturni, amici che in realtà non sono amici ma sono solamente colleghi, perché alla fine devono stare tra animali, devono stare tra di loro, e sin dai primi minuti notiamo comunque una certa rabbia repressa di questo personaggio, che dai e dai lo porta proprio a commettere il primo omicidio della storia. Uccide un barbone e successivamente, poi per invidia, ucciderà pure un suo amico, collega, diciamo, Paul Allen. Da quel momento è un bordello.
Che a Jared Leto io pure l'avrei ammazzato. Jared Leto, qua faccia de cazzo, però vabbè, questa è un'opinione personale.
Ci sta. E da quel momento che succede, quindi?
Allora, vabbè, c'è un detective che comincerà a indagare sulla scomparsa di Paul Allen. Insomma, diciamo che metterà, come si dice, metterà alle strette il nostro eroe, Bateman, però non diciamo altro perché perlomeno
sì, esatto,
le lasciamo il gusto di guardare il film per chi non l'avesse visto. E quindi questa ha, tutto sommato, diciamo, è la trama. Il film, che abbiamo detto è diretto da Mary Herron, è tratto dal libro di Bret Easton Ellis, e diciamo che non ci ha avuto proprio una gran fortuna la produzione.
No, direi proprio di no.
Sembra che scegliamo un po' tutti i film che ci hanno
vicino. Un po' sventurati.
I diritti, diciamo, sono stati acquistati nel 92 e subito Cronenberg ha cominciato ad adattare il libro. In quel momento sembra che Johnny Depp fosse interessato al ruolo e
sì,
quindi
comunque
si stavano prendendo accordi. Però diciamo, l'adattamento di Cronenberg non piacque a Ellis, all'autore del libro, per cui diciamo che uscì di scena Cronenberg.
E Ellis ne fu contento, perché appunto per lui in quel modo la storia prendeva una direzione diversa da quella che lui aveva immaginato.
Esatto. Cronenberg, diciamo, che ci aveva messo
il suo stile.
Vabbè, a questo punto che il progetto arriva nelle mani, diciamo, di Mary Herron.
Esatto.
Ma no, c'ha i suoi problemi, Mary Erron per dirigere questo film. Allora, diciamo che abbiamo trovato questa nota, questo aneddoto, esatto, che, per cui una parte, diciamo, dell'ispirazione la trasse da un film italiano, la regista, nello specifico dal film di Mario Bava, Il rosso segno della follia. Che
noi
non ho
ci
visto.
Stiamo sempre comunque.
Sì, ma in qualche modo torniamo sempre. Vabbè. Parleremo di
italiani...
Tarantino, grande ama. Comunque, un amante di tutto il cinema.
Però, ma, comunque, quello italiano.
In particolare, tra gli altri, di quello italiano. Quindi, questo film sembra in pratica che l'ispirazione per il protagonista venisse dal protagonista del film, che compie dei delitti. Sembra avere una forma di autoconoscenza, di
sì.
introspezione. Pensa che.
Sì, io ammazzo
che
e così
pazzesco.
Capisco chi sono.
Vabbè, fila ragionamento.
Ci sta.
Ok. Vabbè, qui diciamo che gli attori, il casting è una parte fondamentale dei problemi del film, perché non c'era corrispondenza tra regista e la produzione, che è Lionsgate.
Sì. Una ancora non era famosa, credo, Lionsgate. E praticamente Mary Erron aveva espresso il desiderio di averci Christian Bale, dice io
era
questo ruolo
chiaro.
Voglio Christian Bale, che poi all'epoca non era neanche ancora super
Vabbè,
famoso.
Christian Bale recita da bambino, Alba Rossa.
Sì, sì, sì,
però
nel senso,
ecco,
non
sicuramente
era
esploso,
tipo Cavaliere Oscuro,
probabilmente
insomma.
È questo il film che l'ha consacrato definitivamente, vabbè. Comunque, sì.
E niente, allora si accordano con la famosa stretta di mano, quindi non c'è sta contratto, niente
sì,
nero su bianco,
esatto,
un cazzo.
Loro si presero questo tipo di accordo.
E, però Lionsgate, appunto, non voleva come protagonista Christian Bale, voleva qualcuno già proprio bello famoso, già consacrato a Hollywood, e pensavano Edward Norton o il bellone del momento, che era Leonardo DiCaprio.
Vabbè, nomi da 90, pezzi da 90.
E quindi, però, quando Mary Erron seppe di DiCaprio, lei non lo vuole manco incontrare, e perché disse, comunque, per me DiCaprio, sì, sarà bravo, quello che vi pare, però era troppo giovanile, risultava troppo giovanile, sbabbatella, va fatto Romeo e Giulietta, Titanic.
Era legato, sì, a questo tipo di personaggio.
E sinceramente, cioè, se io avessi visto questo film con DiCaprio, non lo so.
Poi
lo
abbiamo
so.
Visto anni dopo Wolf of Wall Street, ma non è la stessa cosa.
Non
quindi
non è lo stesso
DiCaprio. Fattuto campo da gioco.
Esatto,
quindi,
esatto.
Sì, bene così, diciamo. Poi lo diremo, parleremo di Bale, dell'interpretazione
sì,
di
sì,
Bale.
Sì. E quindi sì, vai, per cui DiCaprio sempre
sì, vabbè,
che ha fatto.
DiCaprio, che a questo punto era diventato il centro del progetto, che fa, giustamente, so DiCaprio, faccio una lista dei registi che mi aggradano.
Certo.
E quindi nomina Oliver Stone, Martin Scorsese e Danny Boyle.
Che poi con Scorsese ancora non ci aveva ancora lavorato,
quindi aveva un po', come dire, con preveggenza anticipato che ci avrebbe lavorato. Vabbè, Lionsgate non gli pare vero, dice ok, muoviamoci, va dal più, probabilmente dal meno esoso, non lo so, no, va da Stone. Si mettono d'accordo e Stone comincia a lavorare su un adattamento. Quindi la povera Mary Erron al momento sta in stand-by. Lionsgate,
sì,
come dire, si mette d'accordo con Stone. E c'è questo, non l'abbiamo letto l'adattamento di Stone, ma si dice che fosse diciamo più incentrato sugli aspetti psicologici,
esatto,
del personaggio rispetto a quello che poi farà la Erron. In questo senso, in questa direzione del progetto di Stone, c'è un cambio, diciamo, nella
cambio
produzione.
Di budget, esce il budget morto di fame.
Esatto, siccome questi chiaramente credono più in Stone, passano da 10 milioni iniziali a 40 milioni
ricchi. Perché 40 milioni?
Quali?
Perché 21 milioni, proprio una caccola, sarebbero andati a Leonardo DiCaprio. Cioè, quelli loro se vendevano il film, giustamente c'è sta DiCaprio, e gli davamo più della metà.
Il marketing era solo lui, il fatto che ci fosse lui.
Mettevi lui su un poster,
esatto,
capirai?
Sul poster.
Titanic, Romeo e Giulietta, adesso fa quello, avrebbero incassato sicuramente 10 volte tanto.
Sì, sicuramente dal punto di vista del botteghino sarebbe andato meglio. Vabbè.
Chiaro.
E quindi, Leonardo sembra proprio ormai lanciatissimo. Però alla fine che succede? Che sceglie, diciamo che risolve la disputa scegliendo di girare il bellissimo The Beach, film io ho visto una volta, lo dovrei
quello.
rivedere, ma insomma, a parte che è universalmente considerato una cacata, credo. Però vabbè, sì, c'ho avuto un ricordo, c'ho un brutto ricordo. E vabbè, quindi.
Quindi se defila, dice, vabbè, bella Chicchi, io vado a fare The Beach.
Però non, diciamo che non si arrendono all'idea di usare Bale, quelli della Lionsgate, e quindi contattano Ewan McGregor. Però che succede? Che Bale contatta pure lui, Ewan McGregor,
Perché a quanto pare erano amici, cioè qualcosa del
e dice: per
genere.
favore, fammelo fa me, te prego. E
Sì,
quindi, in amicizia, McGregor declina l'offerta.
esatto, è proprio così. Quindi, alla fine Bale, se lo
Si è
merita
fatto un
sto
culo
ruolo, perché si è
così per
fatto un culo così per
averlo.
ottenerlo. E quindi, alla fine, il progetto riparte con Mary Erron alla regia e Bale protagonista. E gli affiancano, insomma, due attori che a me, ma pure a te, piacciono
Sì, sì,
parecchio.
sì, sì.
Willem Dafoe e un
E
giovane
già Red
Jared
Leto, che
Leto.
per quanto mi sia sul cazzo, ammetto essere bravissimo, bravo, mi piace. E
E
quindi,
niente, poi ci
cast.
stavano dei problemi. Vabbè, diciamo che questo è il cast
Completo,
grosso.
finalmente, però.
E soltanto che Bale si era fatto un mazzo per prendere sta parte, la voleva, però fino a pochi giorni o settimane prima dell'inizio delle riprese non si sentiva a suo agio col personaggio che doveva interpretare, non sapeva forse che direzione dargli. Poi una sera al Letterman Show
L'illuminazione.
vede un'intervista a Tom Cruise e rimane impressionato perché a detta sua che insomma, è pure una bella sferzata contro Tom Cruise
Eh sì.
questa. Dice che lui in quell'intervista era proprio super
Cordiale.
cordiale, soltanto che lui avvertì che era una cordialità proprio artefatta, vacua, che come dicono gli americani, dietro agli occhi non c'era niente.
Nothing behind the eyes.
E quindi lui dice: ok, io devo recitare in quel modo
È stata
lì.
un'ispirazione non volendo per il personaggio di Bateman, quindi vabbè. Beh, lo capiamo pure, poi abbiamo visto certe interviste di Tom Cruise, quando parlava soprattutto di
Di
Scientology.
Scientology.
Vabbè. E quindi diciamo che poi c'è pure una preparazione, non sappiamo i dettagli, ma c'è pure una preparazione atletica di Bale che va riconosciuta perché c'è un fisico della Madonna in
De
quel
Cristo,
film,
sì,
fisico di
praticamente
Cristo.
lui inizialmente, scusa se ti interrompo, si allenava da solo per il ruolo e poi in più mi pare si allenava 3 ore al giorno con un preparatore proprio specializzato perché lui ce l'aveva quel fisico scultoreo, per cui lui oltre che proprio preparandosi per la parte, per interpretarlo anche fisicamente, insomma, si è fatto un mazzo.
E
Ma
si
te
vede.
ripasso la palla, vai.
Vabbè, niente, diciamo che chiudiamo questa parte qui. Allora, il marketing è stato interessante, abbiamo trovato questo aneddoto per
Sì.
cui la Lionsgate affidò a uno scrittore la scrittura di queste finte mail che dovevano essere scritte da Bateman al suo analista. E quindi è
Sì.
figo perché poi arrivavano a chi era scritta la
Alla
mailing
mailing
lista, no, del
list.
film. Però diciamo che non apprezzò molto Bale quest'idea, perché c'è un'intervista in cui dice che dovrebbe essere apprezzata quel tipo di satira in particolare, sociale, dovrebbe essere apprezzata in se stessa,
Sì, per
senza.
quello
Vabbè, un
che è,
po' rosicato.
insomma.
Abbastanza intellettualino Bale, però ci piace. E poi non c'è altro in effetti, perché aneddoti particolari non ce ne so, effetti speciali non ce ne so, stunt non ce ne so.
Oh, ne abbiamo cercato, però non è che abbiamo
Magari sicuramente ci
trovato.
è sfuggito qualcosa, però del resto se vede che il film non è chissà che cosa ha richiesto la realizzazione, no.
Esatto. No. Comunque, insomma, secondo me ci stanno tanti fun facts che abbiamo snocciolato, tante notizie interessanti e come al solito, come al nostro solito, adesso possiamo andare verso l'interpretazione del film, che secondo me, appunto, sì, la parte comunque della realizzazione è molto figa e importante, ma per questo film in particolare, secondo me, l'interpretazione è ancora di più.
È centrale, è
Sì,
centrale.
sì, sì.
E infatti, diciamo che c'è una scena iniziale del protagonista con gli amici al ristorante, dopodiché, subito dopo, se non sbaglio, c'è la scena in cui ci viene introdotta la casa.
Abito all'American Gardens Building, sull'81esima West, undicesimo piano.
E il protagonista, la casa del protagonista.
Sì, il suo regno.
E lui, esatto. C'è questo arredamento minimalista.
Tutto bianco, poi.
Sì, non direi anni 80, sì. Però ecco, c'è sto veramente, sembrano mobili scandinavi, super minimalisti. È tutto molto essenziale, pure un po' sterile, pare.
Sì, esatto.
Sembra un po', no? Come dire, quella essere l'interiorità del... Sembra, ecco,
sì,
una metafora,
lo specchio,
insomma,
del personaggio.
Sì, sì, de sto vuoto interiore del personaggio, che è la centralità, il personaggio di tutto il film. Che, ecco, ha, diciamo, un sacco di caratteristiche interessanti, questo personaggio. Abbiamo detto che è un narcisista.
Sì, lui è super, super narcisista. Infatti lui si alza la mattina, fa tutti gli esercizi per il corpo, si mette una benda sugli occhi
ghiacciata,
di ghiaccio per diminuire le borse. Cioè, lui proprio vive per il corpo e per... l'apparenza, perché comunque poi lui lavora sul corpo, cioè cerca di raggiungere la perfezione del corpo perché gli serve di apparire, cioè come poi dirà nel monologo, lui è un'entità, lui rappresenta qualcosa, quindi è sempre impeccabile, sempre vestiti de Valentino, super lussuosi, però nonostante l'eleganza, che a mio parere a volte è anche eccessiva, forse è troppo artefatta e magari risulta anche volgare. Poi
sì,
dipende.
È un po' affettato con tutti sti modi, troppo, cioè, è tutto troppo ricercato, tutto perfetto, dal taglio alle scarpe.
Sì, sì, sì.
E quindi c'è questa ossessione del personaggio che poi sta sempre in competizione con sti amici colleghi, perché sono gli unici, no, che frequenta, i colleghi. E c'è la bellissima scena, questa hai voluto tanto me inserirla, quindi la scena del biglietto da visita.
Sì, quella scena secondo me è una delle migliori scene in assoluto, ma proprio una cinematografia.
È vero, pure come è girata, secondo me, non che ci siano movimenti di macchina pazzeschi, però campo contro campo, diccela.
Sì, sì, praticamente c'è sta questa scena in cui sono seduti al tavolo lui con altri colleghi e a un certo punto arriva questo Paul Allen, che abbiamo detto poi verrà ucciso, e mostra il suo biglietto da visita. E cioè lì è fighissima sta scena, perché pare che ha fatto vedere una Ferrari, insomma. Cioè, chi vede sto biglietto comincia, e Bateman, il protagonista, comincia a sudare, comincia a grondare.
Comincia una competizione, quando vedono il biglietto di Allen tutti tirano fuori il loro, comincia una competizione. E questi praticamente discutono della qualità della carta piuttosto che del font, una roba
font
pazzesca. E lui c'ha proprio un... lui, non lo so, trasale, come si dice? C'ha un mancamento,
bile,
quasi.
Cioè,
quando vede la bellezza, dice di sto...
Dice, oddio, quel bianco...
Esatto, quel bianco sporco, non lo so, con quel font impercettibilmente... Non lo so.
Che partaccia ha fatto.
Esatto, era bellissima quella scena, si vede proprio il disagio, quindi fantastica. E ecco, cioè, questo è tutto lì, perché sostanzialmente non è che succeda chissà cosa nel film. Vediamo sto personaggio, come dicevamo prima, che vive tra il lavoro e sta vita lussuosa.
Sì, esatto. E poi succedono, appunto, cominciano tutti sti omicidi di cui parleremo. E dopo,
però, ci sono scene che non, francamente, ne abbiamo discusso, ma ci sono rimaste un po' poco chiare.
Sì, non so se è per via dell'adattamento, perché di solito nei libri, come per esempio anche The Shining, ne parlammo, ovviamente nel libro tutto può essere più spiegato, cioè un libro intero. Nel film, magari, per chi ha letto il libro, può essere chiara quella scena. Io che il libro non l'ho letto, ci stanno delle sequenze che non ci sono risultate chiare. Per esempio loro che fanno questa cena al giapponese super figo, e loro sono tutti appunto sti yuppies rampanti, e poi con loro ci stanno due darchettoni modello Robert Smith.
Uno sembra Robert Smith degli Ur, lei, vabbè, sembra una darchettona. Peraltro in quell'occasione c'è il discorso, che poi è una presa per il culo, diciamo, è una provocazione, il discorso di Bateman, in cui, che è bellissimo, cioè fa un discorso in senso, come dire, umanitario, ecologista, parla del capitalismo come, capito, come il male de... Ovviamente è tutta una provocazione, ma è bellissimo, parla dei valori che dovrebbero essere recuperati. E se
Sì,
fanno
sì, sì.
tutti alla fine una grossa risata e finisce lì. E quindi, appunto, c'è questa scena, c'è un'altra scena prima del primo delitto a cui noi
Sì, almeno quello
assistiamo.
proprio che si vede, esatto.
Prima di quella scena c'è un'altra scena in cui lui al Sema la sera.
Sì, di notte sta ritorna a casa.
Sì, e diciamo prima di attraversare, c'è cioè il semaforo rosso, saluta una signora, sono solo loro due che stanno per attraversare, quindi fermi sul marciapiede, si guardano e vanno via insieme, a passo lento
Sì,
sembra.
piano piano.
Nella scena dopo vediamo lui l'indomani in lavanderia che deve far pulire un lenzuolo da una roba rossa, che dice essere un
Succo di
vasetto. Sì, ma
mirtillo.
ovviamente noi sappiamo che quello è 1,5 litri di sangue e quindi noi abbiamo pensato che potesse essere la povera signora del semaforo, ma non si capisce, quindi quello potrebbe essere teoricamente il primo
Il
delitto.
primo omicidio. Tant'è che alla prima visione del film ci è passato pure
Sì.
inosservato perché non lo so, sì, non te rimane. Poi però
Te ne sei
ci fai
accorto tu la seconda
caso.
volta, hai ricollegato con lenzuola, che
Con
lenzuola sporche.
lenzuola, ovviamente lenzuola da migliaia e migliaia di dollari, come
Certo,
tutto
lui se le
quello che
fa
lui
arrivare
ha.
da non si sa dove.
Esatto. Quindi sì, c'è queste paio di scene che sono un po' così, non si capisce bene di primo acchito. E dopo, invece, il primo vero omicidio, almeno che si vede proprio nella pellicola, è quello del barbone. Praticamente lui sempre di notte sta tornando a casa e in un tipico viale viottolo di New York con sto fumo, pare tipo un film horror. C'è sta sto poraccio, questo uomo di colore col
Col
cane
cane.
che ha perso il lavoro e gli chiede qualche spicciolo. Allora pure lì lui fa un bel discorso inizialmente, dice oh io ti voglio aiutare, quello dice oh grazie e poi invece perché è un pezzo di merda. E dice, ah, ma tu comunque non ce la metti tutta per essere un vincente in questo mondo, tu sei un perdente, io sono un vincente, e praticamente prende
Con
l'accoltella.
azzaccagna, con coltellone grosso, però sembra un coltello da cucina se non sbaglio, e lo prende a zaccagnate.
Sì,
E azzaccagna anche il povero cane,
cane, sì,
per poi rimettere il
poraccio.
coltello nella valigetta e andarsene.
Esatto, cioè
Pazzesco, come se
nulla,
nulla fosse.
come se
Ecco,
nulla
però
fosse.
già qui ci ha detto tanto perché lo insultava dandogli del perdente, mentre lui evidentemente si identifica con i vincenti, no? Quindi,
Esatto.
vabbè, già questa. Senza tirarla troppo per i
Per i
capelli,
capelli. Che
ci sembra, no? Che ne so, il capitale che sopraffà,
distrugge il
esatto, il povero
proletariato.
lavoratore, eh? E quindi sto pezzo dai
Ce lo
io.
dobbiamo togliere. Che come mi faceva notare poi un mio studente Anthony, e quindi a che ci siamo, ti salutiamo. E è un po' anche in un certo senso la stessa questione che vediamo in Essi vivono, che abbiamo recensito la volta prima, perché entrambi parlano comunque del periodo di Reagan, della Reaganomics
Esatto.
e di come ci siano questa borghesia super ricca che invece schiaccia i poveri del proletariato. In questo caso
A
lo
parte
vediamo dalla parte dei
invertite,
ricchi,
esatto.
insomma, da parti invertite. E poi vabbè, adesso magari ti farà piacere, visto che c'è anche un gruppo che a te piace parecchio, parlarci della scena, un'altra scena cult che è quella dell'omicidio di Paul Allen.
Allora, qui, esatto, questa è rimasta, diciamo, particolarmente impressa, no? Perché c'è un'estetica particolare quella scena, c'è la musica che, non so, pure quella c'è rimasta impressa.
Ti piacciono Huey Lewis and the News?
Appunto, quando invita a casa Paul Allen per eliminarlo, a parte, ma quanto è figo, c'ha pure l'accetta, ciao, c'ha
Che
pure,
poi è
c'ha l'accetta.
l'accetta praticamente cromata, quindi pure quella è
È
stilosa.
fighissimo, esatto, cioè, ma c'è un'estetica quella scena pazzesca, perché c'è sta casa minimalista con Paul Allen ubriaco seduto su una poltrona con i giornali stesi per
Già
terra, infatti chiede,
preparati.
ma cos'è, hai un cane? No, Chicco.
Sì.
E poi c'è lui che a un certo punto si avvicina allo stereo e mette la musica, gli parla di Huey Lewis and the News. che sono gli stessi della colonna sonora di Ritorno al Futuro.
Esatto, che magari...
The Power of Love.
Esatto, The Power of Love di Ritorno al Futuro, e magari ne parleremo più in là in un'altra puntata.
Sì, ci piacerebbe parlarvi di Ritorno al Futuro. E quindi c'è questa bellissima scena in cui lui fa questa recensione pazzesca, ok? Della consumata classe che li contraddistingue. Cioè, c'è anche in quel momento, a parte un certo piacere, come dire, diciamo, lui è molto autoreferenziale, sì, quindi probabilmente gli piace proprio il suono della sua voce.
Esatto.
E in questo momento, ma lo farà anche
successivamente.
Successivamente nel resto del film, appunto, cioè lui ci fa capire questa sua passione per la musica. Parliamo di musica pop, non è musica particolarmente intellettuale. E quindi, mentre la recensisce, lui praticamente si sposta in bagno, si mette questo impermeabilino, poi ritorna da Paul Allen e, no,
all'indietro, quindi proprio da
ballando, matto. All'indietro, bellissima quella scena. Quindi già questa estetica pazzesca, lui con questo impermeabile trasparente, stascia cromata, come dici tu, e poi, boh, gliela dà in testa, rosso, questi spruzzi di sangue.
Tutto in faccia pure.
Bellissima. Abbiamo pure trovato una satira su YouTube, se ve la cercate c'è Weird Al Yankovic, che è stato famoso negli anni 90, forse pure anni 80, per un sacco di parodie. Non li faceva i video, scriveva le canzoni parodie e faceva i video parodia dei Thriller di Michael Jackson, di queste cose qua. E c'è un video pure con Huey Lewis e Weird Al Yankovic, che è fantastico.
Sì, sì, è figo. Se lo trovate, l'abbiamo visto, quello è una figata.
È veramente bello. E diciamo che, ecco, questa un po' è la...
sì, un'altra delle scene culto, insomma, cioè, veramente, questa dice molto, esatto, sul personaggio.
Da questo punto, diciamo, senza che stiamo, ci fermiamo troppo su altre scene, perché spoilereremmo pure troppo.
Esatto, sì.
E quindi a questo punto ci siamo chiesti...
il personaggio principale, perché poi è tutto lì alla fine, ma esiste, non esiste, è una raffigurazione, perché... perché praticamente innanzitutto sembra che lui quasi ti dia il là per pensare a questo nella scena iniziale, perché fa un monologo anche lì, esatto, bellissimo, e sembra che lui rappresenta un'idea o comunque che sia un'entità.
Lo dice proprio.
Sì, dice proprio io sono un'entità, quello che vedi tipo una parvenza.
C'è una parvenza di Patrick Bateman.
Esatto, e poi succedono delle cose strane nel film, cioè a parte il suo circolo stretto di amici, colleghi, tutti lo scambiano sempre per qualcun altro.
Esatto.
Oh ma tu sei...
Lo scambiano almeno per tre persone diverse, due suoi colleghi, una volta lo chiamano Smith.
Che poi è il cognome più, proprio
è Rossi, no? È il Rossi, quindi cioè proprio lo scambiano per l'uomo comune, però ecco, molto spesso lo scambiano per qualcun altro.
Esatto, infatti quello già ci fa suonare un campanello. E poi c'è una scena sul taxi con la fidanzata in cui il suo viso è coperto da un vetro opaco, quindi si sente parlare,
esatto,
però non si vede sta, esatto, persona.
Esatto. Con la fidanzata, quella è l'amante in realtà in quella scena,
giusto.
Però ecco, è molto ci ha fatto impressione, perché appunto uno che viene scambiato per qualcun altro, poi in quella scena appunto si sente solo la voce, sembra un testimone di quelli in televisione che parlano dietro al vetro,
esatto,
che li deforma, no? E quindi ecco, è un po' ambigua sta cosa. Ora diciamo, Bateman sicuramente è una metafora la cosa più semplice che si può pensare.
Sì.
Diciamo, la riflessione è appunto critica su quel periodo lì, sugli eccessi di quel periodo lì, il materialismo, il cinismo di quegli anni. Lui poi arriva, pure qui senza spoilerare, arriva a una serie di eccessi pazzeschi. Cioè sembra che nel film ci sia un'escalation,
Sì, lui comunque cerca, e lo dice pure, cerca sempre di rompere tutti i vari tabù, di andare sempre oltre, perché... E è come se ormai in questa società super piena di regole, di etichette, lui cerca di riabbracciare un po' il selvaggio,
istintiva.
E quindi deve andare sempre oltre, 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 però ovviamente succedono cose pazzesche, ecco, senza che spoileriamo niente. E questo, proprio la cosa della sfida, delle regole alla società, ha fatto pensare a te al tema del doppio, perché non è il primo film, non è il primo personaggio che davanti sembra appunto una persona molto di bell'aspetto, che appartiene a un certo ceto, però poi vediamo che compie, che fa delle cose pazzesche, un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Sì, mo senza approfondire troppo il tema, però sì, diciamo che è un tema antico, letterario, comunque... di fatto è onnipresente in tutte le storie, perché quando racconti la società, quando racconti il patto sociale, cioè il passaggio da come dire, dai tribù, anzi da una condizione senza regole alle regole, racconti appunto questa costrizione dell'uomo e vabbè.
E quindi poi si creano dei dualismi.
Esatto, esatto. Comunque è una riflessione che è stata fatta tante volte. E, ora, sul finale non vorrei spoilerare il finale, il monologo finale, però ecco, comunque diciamo che ci si chiede alla fine del film, noi ce lo siamo chiesti, se appunto intanto se esistesse veramente lui, se tutto quello che succede sia successo o sia stato il frutto della sua immaginazione.
Esatto, perché comunque a un certo punto succedono dei fatti, senza che entriamo nei dettagli, che uno dice, oddio, ma un po' può essere vera sta cosa, quindi... ti chiedi, ma lui veramente l'ha commesso questi delitti, come dici tu, oppure no? Perché poi anche il detective che, diciamo, lo tampina, sì, è sempre lì, però non riesce a far niente.
Esatto.
E non lo incastra, comunque, e quando gli manca l'alibi, ecco lì che i suoi amici... gliene creano uno, lo vedono ad
quindi,
una festa.
Diciamo, non c'ha mai tanto mordente appunto la figura del detective.
No.
E non è il solo. Allora, a parte c'è la scena bellissima a un certo punto del film, la scena della confessione, io stiamo a raccontare tutto. Vabbè, c'è una scena bellissima lì, veramente penso l'apice recitativo di Bale, perlomeno in quel film.
Sì.
E questa confessione registrata alla segreteria del suo avvocato è inutile, perché quando lui andrà dall'avvocato a dire hai sentito la confessione, l'avvocato, a parte che manco lo riconosce,
sì,
lo prende di nuovo per l'ennesima volta per qualcun altro, ma non ci crede.
Sì, perché comunque lui... l'avvocato è andato, ha visto a Londra, è andato a pranzo con Paul Allen, che in teoria noi nel film vediamo che è stato ucciso.
L'avvocato, esatto, dice questa cosa, dice non è possibile perché l'ho visto a Londra due volte Paul Allen.
Esatto, e quindi non capisci se è vero o non è vero, insieme all'agente immobiliare che lo manda via dalla casa che lui aveva affittato, dove faceva tutta una serie di riti e dei casini vari. Lui va lì per vedere effettivamente cosa sia successo e questa invece lo manda via e anche lì non si capisce.
Sono spariti i cadaveri signora. Che lui aveva lasciato in questa casa,
tutto
dentro
ripulito.
Allo sgabuzzino, è tutto ripulito, la signora semplicemente dice se ne vada,
esatto.
Non torni più. Allora, oltretutto ci sono pure i disegni, perché a un certo punto la segretaria trova l'agenda con questi disegni pazzeschi, io di uno psicopatico, quello lo metti subito in manicomio, no. Non si è turbata, ma non dice niente. Quindi sostanzialmente è come se nonostante tutti i suoi sforzi non se lo bevessero.
Sì, o è la società, quell'interpretazione
quello
che
abbiamo pensato
noi che o è la società che comunque i ricchi alla fine le lobby la sfangano sempre,
esatto.
Quindi
è
se
il sistema
autoproteggono
stesso che in virtù diciamo del ruolo che occupa lui nella società lo protegge, cioè è quasi incredibile per le altre persone o zitto te proteggo. Oppure
è tutta una proiezione mentale sua, che poi è avallata effettivamente dal libro, perché il libro a quanto pare lascia comunque trasparire che è solamente una proiezione mentale di Bateman. E ciò nonostante, comunque, è una figata, insomma, qualsiasi
Quindi,
cosa.
Voi non so che ne pensate, fateci sapere nei commenti. Ah, non c'è stato nei commenti, vabbè.
Vabbè, lasceremo una mail, un telefax o qualcosa.
Però ecco, vedetelo, consigliatissimo.
Sì, 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 questo veramente, io non l'avevo visto, me l'hai fatto vedere te, e secondo me è un film di Cristo. È proprio...
Merita, merita. C'ha ovviamente i suoi difetti, manco pochi, però... Merita.
Sì, la seconda parte, ecco, noi magari abbiamo osannato tante parti del film, interpretazione... Devo dire che a me la seconda parte del film perde un po' il ritmo.
È un po' sì, sì, c'è un punto in cui veramente perde il ritmo e non sembra uno sembra un
susseguirsi.
Sembra un director, cioè un producer's cut, una roba tagliata dai registi, dai produttori, capito? Vabbè. Però ci sta tutto. Quindi direi che per oggi abbiamo finito.
Ci siamo, ma quindi la prossima volta, questa è la terza puntata, la quarta puntata che famo?
Vabbè, suspense su, suspense, dai, seguiteci per sapere la prossima volta, una settimana, 10 giorni, di che parliamo.
Giustissimo, giustissimo. E vabbè, allora vi salutiamo, ciao da Frankie.
E ciao da Luca.
Alla prossima, regà, bella.
Non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione e il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.